with religion. Calculated division from the
10.07 in diretta dagli studi di Via Cecchi 21 barra A. Siamo con Elena che appunto studia quelli che sono i processi legislativi relativi all'aborto. Elena, ci senti?
Sì, ciao, ciao a tutti e a tutti.
Ciao, senti, io ti ho presentata un po' così alla buona, però se vuoi presentarti tu, fai pure.
Sì, sono Elena Caruso, sono una dottoranda in giurisprudenza all'Università del Kent, il Regno Unito, da dove vi parlo in questo momento. Sono originaria della Sicilia, vengo da Catania, sono un'attivista pro-choice in Italia, ho cofondato la rete pro-choice che appunto raduna attiviste, mediche, giuriste, sociologhe, antropologhe che si occupano di garantire l'accesso all'aborto in Italia, e più di recente ho cofondato Aborto in Pillole, che è una newsletter che informa sull'aborto in italiano. È la prima newsletter che si occupa di aborto in Italia in italiano.
Perfetto. Allora, poi sì, quando faremo il podcast ovviamente metteremo tutti questi riferimenti, così poi sì, chi ci ascolta può...
Sì, iscrivetevi, perché la prossima newsletter sarà il 18 maggio, che coincide con la data dell'approvazione in Senato e definitiva della legge 194 in Italia. Quindi per ricordare questo anniversario, il 18 maggio lanceremo la prossima newsletter, quindi siamo in tempo.
Perfetto. E allora, niente, comunque passiamo ora, diciamo, al tema per cui appunto abbiamo deciso di chiederti un parere, o comunque insomma di darci un po' di delucidazioni. È uscita la notizia di questo decreto legge da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, che vuole invalidare la Roe versus Wade, che sarebbe appunto la legge che garantisce il diritto alle donne di abortire. Allora, intanto ti chiederei di fare un breve, come dire, una breve panoramica su che cos'è questa legge, questa Roe versus Wade, e di come può essere esemplificativa di come funziona il sistema legislativo americano, perché appunto sappiamo che poi questa è una legge che vale a livello federale, ma poi i singoli stati hanno le loro legislazioni rispetto all'aborto. Quindi insomma, se riesci a darci un po' una panoramica del sistema legislativo in America a partire da questo tema, ecco, siamo qua, ti ascoltiamo.
Sì, allora il senso, diciamo, del sistema federale statunitense un po' l'hai già detto tu. Allora, partiamo col fatto che Roe versus Wade non è una legge. Quindi, diversamente per esempio da quando accade, da quanto succede in Italia o in Francia o in UK, in Regno Unito, non esiste diciamo una legge che la Roe versus Wade è una decisione della Corte Suprema americana. Quindi, se vogliamo fare un parallelismo con l'Italia, la Roe versus Wade, che è questa decisione della Corte Suprema americana del 1973, può essere paragonata alla decisione della Corte Costituzionale del 1975, che dichiarò la parziale incostituzionalità dell'allora reato di procurato aborto in Italia, che poi fu definitivamente abrogato dalla legge 194 del 1978, che ha legalizzato l'aborto in alcune circostanze in Italia. Quindi cambia, diciamo, proprio lo strumento con il quale gli Stati Uniti si sono, diciamo, dotati di una norma che garantisca a livello federale, come correttamente dicevi tu, il riconoscimento del diritto all'aborto. Quindi la Roe versus Wade è una decisione, e adesso si sta discutendo di fare in modo che il contenuto, diciamo, di questa decisione del 1973 diventi una legge federale, proprio per proteggere il contenuto di quella decisione storica del 1973 da possibili, appunto, overturning, quindi come in questo caso da questo dismantellamento di questo, del contenuto di quella decisione. Quindi quella decisione del 1973 riconobbe una copertura costituzionale al diritto d'aborto negli Stati Uniti. Ok, quello che adesso sta succedendo quindi è che è pendente una nuova causa davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. È emerso nei giorni passati, diciamo, che c'è stata una fuoriuscita di notizie, perché una bozza di una decisione, quindi non un decreto legge, ma la bozza di una decisione del febbraio 2022 di maggioranza di questo giudice Alito, mette in evidenza che, appunto, questa Roe versus Wade, quindi questa decisione del 1973, è, secondo questo giudice, una decisione sbagliata, che era sbagliata fin dall'inizio, e quindi questo precedente degli Stati Uniti della Corte Suprema deve essere rovesciato. Allora, questa quindi non è un decreto legge, è la bozza di una decisione, quindi questo significa che ancora negli Stati Uniti la Roe versus Wade è diciamo ha efficacia, è valida. Se la bozza della decisione del giudice Alito dovesse diventare, appunto, una decisione, quindi non più una bozza ma una decisione, una nuova decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, e questo si prevede che potrà accadere intorno alla fine di giugno, inizio di luglio, allora da quel momento, se il contenuto della decisione del giudice Alito dovesse essere confermato, gli Stati Uniti si troverebbero sprovvisti di questa copertura costituzionale del diritto all'aborto, perché la Roe versus Wade non ci sarebbe più di fatto, ok? Quindi a quel punto la materia dell'aborto rientra pienamente dentro le competenze di ognuno dei 50 stati della Federazione Americana. Quindi fino ad oggi gli stati, ogni stato degli Stati Uniti doveva in qualche modo confrontarsi e rispettare alcuni parametri di costituzionalità che erano dettati da questa giurisprudenza della Corte Suprema. Adesso quello che potrebbe succedere, se la decisione del giudice Alito dovesse diventare, appunto, una decisione, non più una bozza, è che invece questa materia torna pienamente in qualche modo a potere legislativo del singolo Stato, che significa che un aborto potrebbe essere del tutto vietato, così come mantenuto, garantito l'accesso.
Ok, questo, appunto, vabbè, un po' l'hai già accennato, però magari se puoi specificare un po' che cosa cambia nel concreto, nel senso che ci sono determinati stati in America che, per cui già l'aborto è penalizzato. Questo andava quindi in contrasto con quella che era la Roe versus Wade, quindi, diciamo, come si conciliavano queste cose e cosa invece cambia adesso, cioè se, appunto, sì, insomma, ecco, che livello di autonomia hanno gli stati e anche qual è il livello di autonomia, diciamo, delle soggettività che non vogliono avere, appunto, figli.
Non vogliono continuare la gravidanza. Allora, sì, tu dici bene, già prima, cioè già adesso, diciamo che esistono due Americhe, due Stati Uniti per essere più precisi, cioè anche in presenza di questo, diciamo, copertura costituzionale, comunque il diritto d'aborto ha diciamo, il modo in cui questo diritto è garantito all'interno della Federazione degli Stati Uniti, presente, diciamo, notevole discrepanze. Per esempio, perché l'accesso, una delle barriere di solito è di carattere economico, perché non esiste un diritto, cioè non è un diritto che è finanziato, diciamo, con fondi statali, Quindi di solito la barriera economica è una barriera significativa. In alcuni stati ci sono pochissime cliniche, pochi abortion providers, quindi poche persone che fanno o provvedono a garantire questi tipi di servizi. Quello che succederà se Roe vs. Wade dovesse essere rovesciata è che anche questi minimi presidi di tutela del diritto all'aborto potrebbero venire a mancare. Secondo una proiezione dell'istituto Guttmacher, 26 stati su 50, se Roe dovesse essere rovesciata, in modo probabile non vieterebbero l'aborto. Quindi qua si tratta di avere un arretramento su quasi la maggioranza del paese in materia di diritto all'aborto. Quindi, come tu dici, la situazione era già abbastanza problematica prima. Quello che succede se effettivamente la Roe dovesse essere rovesciata è che quel minimo di tutela che la Roe vs. Wade costringeva gli stati comunque a garantire verrebbe meno. A quel punto uno Stato potrebbe del tutto vietare l'aborto. Invece questo ad oggi non succedeva. Ad oggi un totale divieto di aborto non era costituzionale e quindi non poteva essere, diciamo, non poteva essere effettivo. Ad oggi nessuno Stato ha un divieto effettivo di aborto in atto. Questo è quello che cerco di dire, però dopo luglio 26 stati potrebbero vietare del tutto l'aborto.
Senti, e invece per quanto riguarda diciamo la composizione della Corte Suprema, cioè che cosa ha portato effettivamente a far sì che ci fosse questo coacervo di reazionari all'interno della Corte Suprema americana, quali sono stati, diciamo, i precedenti politici affinché questa cosa si creasse questo gruppo qua, un personaggio appunto come Alito ne facesse parte. Insomma, diciamo, se hai due parole da dirci rispetto a chi in questo momento sta per l'appunto proponendo questa bozza di decisione.
Allora, questa bozza di decisione viene appunto da componenti, membri della Suprema Corte degli Stati Uniti. Il modo in cui si diventa giudici della Suprema Corte degli Stati Uniti è attraverso la nomina presidenziale. Quindi i giudici in questo momento che hanno redatto questa bozza sono giudici che sono stati nominati dai presidenti degli Stati Uniti, non ovviamente Biden, che è stato appena eletto, ma i presidenti precedenti, quindi ad esempio Trump. Quindi la nomina, diciamo, dei presidenti degli Stati Uniti riflette ovviamente anche quello che è la situazione, il quadro politico del paese. La decisione Roe vs. Wade fin dal 1973 non è piaciuta a una parte degli Stati Uniti, degli americani, e da subito ci sono stati degli interventi, degli tentativi volti a restringerne l'interpretazione rovesciarla. Quindi quello che sta succedendo adesso fa parte, diciamo, di una critica, di un attacco che la Roe vs. Wade ha avuto fin dall'inizio. E se mi lasciate fare, diciamo, questo un certo parallelismo con la situazione italiana, è un po' quello che accade anche, diciamo, guardando all'Italia, cioè l'indormani dell'approvazione della legge 194, il Movimento per la Vita, che si era appena costituito, lanciò un referendum insieme ai radicali, che avevano, questi due referendum avevano obiettivi diversi. Quello dei radicali era di liberalizzare ulteriormente l'accesso all'aborto, quello del Movimento per la Vita, poi celebrato nel 1981, quello di restringere la legge 194. Dal 1981 in Italia non abbiamo continuato ad avere attacchi alla legge 194, che sono stati costanti, anche se non hanno assunto, diciamo, in qualche modo le forme che vediamo negli Stati Uniti. Quello che voglio dire è questo, che il diritto all'aborto è un diritto, diciamo, controverso, conteso per una parte della popolazione americana, così come per una minoranza della popolazione italiana, ma si tratta di una minoranza, perché se guardiamo ai sondaggi negli Stati Uniti, la maggioranza delle persone invece riconosce che il diritto all'aborto debba essere garantito almeno in alcune circostanze. Quello che voglio dire è che il dibattito sull'aborto dovrebbe svolgersi adesso, diversamente da quanto accadeva negli anni 70, in termini diciamo legati alle evidenze scientifiche, al quadro di diritto internazionale dei diritti umani, che ormai è abbastanza chiaro circa il livello di tutela del diritto all'aborto che deve essere garantito all'interno di un paese per stare all'interno degli standard di tutela dei diritti internazionali dei diritti umani. E da un mese circa, a marzo del 2022, l'Organizzazione Mondiale di Sanità ha elaborato nuove raccomandazioni in materia di aborto che ci dicono che cosa dobbiamo fare come Stati per mantenere questo livello di tutela internazionale in materia di aborto. Quindi quello che in qualche modo stride nella decisione nella bozza del giudice Alito è che questa decisione si pone veramente al di fuori di quello che ormai è la tendenza, di quello che ormai è proprio il framework, la cornice di tutela del diritto internazionale in materia di aborto, di quelle che sono le evidenze scientifiche in materia di aborto e di quello che è anche il trend in tutti gli stati, anche nelle stesse Americhe. La Corte colombiana a febbraio ha decriminalizzato l'aborto, prima ancora a settembre quella messicana, in Argentina, Cile, Uruguay, negli ultimi anni abbiamo assistito a un processo di liberalizzazione dell'aborto.
Ecco, quindi, a proposito, sì, scusami, sì. finisci pure.
No, dico, la decisione, se dovesse essere confermata, come purtroppo è probabile che sia, del giudice Alito e della maggioranza dei giudici della Corte Suprema, si muove veramente in una direzione di minoranza che mi fa venire in mente solo il caso della Polonia. Ecco, questi sono casi assolutamente fuori in questo momento dalle tendenze che stiamo assistendo in varie parti del mondo, guardando l'Europa, guardando le Americhe, guardando all'emisfero australe. In materia di aborto adesso si va nella direzione di decriminalizzare, di liberalizzare l'accesso, perché questo è l'unico modo per stare in pari con le evidenze scientifiche e con il quadro internazionale dei diritti umani. Questo è quello che voglio dire. Questa decisione, se confermata, va assolutamente, diciamo, fuori da questa linea, ecco.
Certo, senti, a proposito appunto degli esempi che tu menzionavi dell'America Latina, del Centro America, che sono esempi che avevamo, diciamo, portato anche noi quando, insomma, la prima volta che abbiamo dato questa notizia della bozza di decisione della Corte Suprema americana, ci premeva mettere in luce anche un po' il rapporto di forza di questi paesi conosciamo rispetto alla richiesta di un diritto all'aborto e a delle pratiche di autogestione molto organizzate dell'aborto. Quindi volevo chiederti appunto se come fosse la situazione in America da questo punto di vista, cioè se ci fossero anche lì delle reti di accompagnamento all'aborto che si muovono in maniera più o meno indipendente da quelle che sono le leggi dei singoli stati e se magari anche, diciamo, da queste c'è la promessa di fare delle mobilitazioni nelle prossime settimane.
Sì, allora, come dicevo prima, anche in presenza della Roe versus Wade, in alcuni stati era già complicato, di fatto il diritto all'aborto era già un diritto solo su carta, perché nel momento in cui tu devi pagare o devi viaggiare, devi fare... ci sono così tanti ostacoli per accedere a questa procedura, di fatto quel diritto diventa, diciamo, più astratto che reale. Quindi esistono già una rete di attivismo che si occupa di garantire l'accesso al diritto all'aborto anche fuori dal sistema sanitario ufficiale e dalla legge. Questo tipo di attivismo esiste già ed è probabile che, anzi sicuro, che verrà solo rinforzato e rinsaldato da questo quadro internazionale che in questo momento guarda agli Stati Uniti con molta apprensione, con molta preoccupazione. Quindi penso ad esempio ad AIDA Access, che è la versione americana di Women on Web. Women on Web è questa organizzazione internazionale canadese che si occupa di garantire l'accesso all'aborto in quegli stati in cui è fortemente ristretto, mandando le pillole, il misoprostolo a casa, all'indirizzo postale della donna, della persona incinta, e dando una consulenza in telemedicina su come assumere questi farmaci per effettuare l'aborto. Questa organizzazione ha operato in alcuni paesi europei, opera per esempio in Polonia, adesso sta aiutando, fornendo servizi gratuiti in Ucraina, è stata cruciale nel processo di legalizzazione in Irlanda e ha un'omologa organizzazione anche negli Stati Uniti che si chiama AIDA Access. Esistono quindi già negli Stati Uniti una serie di rete, anche di trust, per finanziare gli aborti delle persone che non possono accedere all'acquisto dei farmaci o alla procedura. E sicuramente nuove forme di solidarietà nasceranno a livello internazionale se Roe effettivamente verrà, diciamo, cancellata. Quindi questo è un elemento anche di forza rispetto a quanto era successo negli anni 70. Negli anni 70 c'era un elemento di transnazionalità nell'attivismo per l'aborto, però il tipo di tecnica e di procedura in qualche modo limitavano le possibilità di effettuare questi servizi a livello transnazionale, perché come si abortiva prima di Roe era con il cosiddetto raschiamento, come si abortiva prima della 194 in Italia nei circuiti femministi era con l'aspirazione, ma oggi è possibile abortire in sicurezza con una procedura molto semplice, che appunto sono i due farmaci, il misoprostolo, certo, il misoprostolo o solo il misoprostolo. Quindi garantire, diciamo, l'accesso a un diritto all'aborto comunque in sicurezza anche fuori dalla legge e dal circuito della sanità ufficiale oggi è possibile. Ci sono moltissime evidenze scientifiche, studi che dimostrano come livelli di sicurezza possono essere garantiti anche in contesti di illegalità, quando si parla di aborto farmacologico in telemedicina.
Ok, senti, no, sei stata veramente molto chiara e ti chiedo a questo punto se avevi qualcos'altro da aggiungere.
No, l'unica cosa che volevo aggiungere è sempre, perché mi preme molto l'impatto che questa decisione possa avere in Italia, quindi sebbene sono sicura che una decisione come questa, se confermata, potrà dare, diciamo, nuova speranza e nuova energia ai movimenti che da oltre 40 anni tentano di attaccare il diritto all'aborto nel nostro paese, Io penso che altrettanto però sia il momento anche di avere più coraggio quando si parla di diritto di aborto e di guardare anche a quelle che ormai sono come dicevo prima, gli studi e il quadro internazionale, anche che l'OMS, quindi non un covo di femministe, ma l'Organizzazione Mondiale di Sanità ci dice che è lo standard che dobbiamo garantire, e chiederci se veramente pensiamo che la legge 194 sia lo strumento migliore ad oggi per garantire questo accesso all'aborto in Italia. Io ho delle perplessità, sono molto critica sulla legge 194 e non ho paura di dirlo neanche in un contesto come questo. La 194 non garantisce un accesso all'aborto che ad oggi ci permette di essere in pari con le evidenze scientifiche e con la tutela internazionale dei diritti umani. Adesso ci approcciamo a celebrare il 100° anniversario, ma è il momento di guardare a questa legge non più a come la si guardava negli anni 80, come una conquista. Adesso dobbiamo cercare di guardare oltre. La 194 non è più necessariamente lo strumento migliore per garantirsi il diritto all'autodeterminazione in materia dei corpi, anzi può essere un ostacolo. Quindi diciamo che con questo sguardo critico voglio chiudere questa breve chiamata con voi.
Grazie, allora sì, è molto interessante, meriterebbe ulteriore approfondimento, però appunto non escludiamo che lo faremo poi in futuro. Grazie Elena.
Figurati, ciao.
Buona giornata.
Ciao, ciao. Grab and run, smash, grab and run, grab and run, smash, grab and run, smash, grab and run, smash, grab and run, smash, grab and run, grab and run, grab and run, grab and run.